Io credo che se vogliamo comprendere l'evoluzione del fenomeno mafioso, le sue proiezioni future, dobbiamo preliminarmente evitare di cadere in un errore culturale che mi sembra molto diffuso nella pubblica opinione e purtroppo anche in settori significativi delle istituzioni. L'errore consiste nel guardare la criminalità mafiosa di oggi con gli stessi occhi, con gli stessi apparati concettuali con i quali si guardava la mafia della Prima Repubblica. Il punto è che il sistema paese della Prima Repubblica non esiste più. E il pensiero criminologico, la strumentazione giuridica che è stata concepita in quella fase storica, diventa sempre più inadeguata. Diversi strumenti penali sono obsolescenti e per di più emergono nuove realtà criminali che sfuggono alle tipizzazioni, alle fattispecie penali che sono state previste in quella fase storica. Tutto questo accade perché in quest'ultimo 25ennio la storia ha subito, a seguito di una serie di eventi internazionali, una brusca accelerazione che ha scompaginato completamente gli equilibri macroeconomici e macropolitici su quali si fondava il sistema paese della Prima Repubblica, il rapporto nord-sud, ed è uno scompaginamento che non riguarda soltanto la società civile legale, ma che riguarda anche la vasta società civile illegale e che ha innescato una sorta di selezione della specie nel mondo criminale che rende perdenti, superate o comunque mette in grave difficoltà le vecchie mafie tradizionali dedite alla predazione parassitaria e un rapporto aggressivo col tipico metodo mafioso con i territori, e premia invece nuove mafie che, cavalcando la cultura mercatista, hanno instaurato, soprattutto nei territori del centro-nord, una nuova tipologia di rapporti collusivi con la società civile e col territorio, all'insegna di reciproci vantaggi e connivenze che consentono di mettere completamente da parte l'uso del metodo mafioso. E questo stesso processo di selezione della specie ha rimescolato le carte, dando vita a un nuovo mutante criminale, ad una nuova specie criminale che nasce dalla ibridazione, dalla fusione strutturale tra settori delle classi dirigenti dedite in modo sistematico al crimine, alla corruzione, all'abuso del potere e selezionate aristocrazie mafiose, élite di colletti bianchi delle classi dirigenti ed élite mafiose, che hanno dato vita a sistemi criminali integrati superiori che si occupano della gestione dei grandi affari all'interno di cabine di regia inaccessibile al ceto medio e popolare delle mafie. Oggi dunque si possono distinguere, a mio parere, tre diverse fenomenologie: le mafie tradizionali, le mafie mercatiste e i sistemi criminali integrati, di cui la cosiddetta massomafia è soltanto una declinazione. Per capire come funziona ciascuna di queste tipologie, per comprendere la ragione della decadenza di certe mafie, dell'ascesa di nuove forme criminali, io credo che bisogna mettere da parte le categorie classiche del giurista e provare a cogliere le connessioni macrosistemiche che esistono tra evoluzione degli assetti economici, politici globali e evoluzione degli assetti criminali. Dicevo delle mafie tradizionali. Le mafie tradizionali della Prima Repubblica si erano sviluppate all'interno di un'economia meridionale assistita, foraggiata dalla spesa pubblica, in un tempo nel quale la spesa pubblica era una risorsa potenzialmente limitata. Il centro del sistema politico dirottava verso la periferia, verso il sud, quote consistenti di spesa pubblica che veniva utilizzata invece che per promuovere lo sviluppo, per gestire quello che gli economisti hanno battezzato il cosiddetto management del sottosviluppo, e cioè per finanziare enormi catene clientelari gestite da vari padrini, padroni politici e mafiosi, le quali garantivano un voto di scambio fidelizzato e stabile che veniva convogliato sui partiti di governo e garantiva la stabilità del quadro politico. All'interno di questa costruzione materiale, quota consistente della spesa pubblica venivano consensualmente spartite da vertici del sistema politico e da vertici del sistema mafioso che sedevano all'interno delle stesse cabine di regia. Su queste basi macroeconomiche e macropolitiche si fondava il rapporto nord-sud, e all'interno di questo equilibrio uno degli assi portanti all'economia meridionale era il cosiddetto ciclo edilizio, il ciclo del cemento, dove le imprese che avevano relazioni privilegiate con la classe politica e col mondo mafioso facevano la parte del leone. Cos'è cambiato? Tutto. È cambiato tutto. Dopo l'adesione al Trattato di Maastricht, il Paese ha perduto la sua sovranità monetaria, la spesa pubblica non solo non è più una risorsa illimitata, ma si assiste a una sua riduzione strutturale progressiva e della quota destinata al Sud. Come se non bastasse, il ciclo edilizio della Prima Repubblica si è concluso per fattori strutturali: la crisi demografica, la migrazione, l'eccesso di vani costruiti rispetto alla domanda di mercato, cioè un impoverimento progressivo del ceto medio meridionale che fa sì che, secondo l'Istat del 2015, la Sicilia oggi ha il più elevato tasso di povertà del paese, 54,4%. Tutto ciò ha avuto e sta avendo grandi ricadute anche all'interno dell'universo mafioso tradizionale. La riduzione strutturale della spesa pubblica per appalti e commesse, ridotta circa del 45%, e l'esaurimento del ciclo edilizio hanno essiccato alcune delle principali fonti di guadagno delle mafie tradizionali, con ricaduto su tutto l'indotto, anche sul settore delle estorsioni, perché la platea numerica dei soggetti ad estorcere si è progressivamente ridotta. Migliaia di imprese, di commercianti hanno chiuso i battenti, circa 10.000. E alcuni commercianti, imprenditori, denunciano non per il trionfo della cultura legalità, ma perché hanno l'acqua alla gola, perché non ce la fanno, e disperati per sopravvivere non sono più in grado di pagare le tangenti estorsive. E dalle intercettazioni, le varie indagini, emerge una grossa difficoltà dei capi di Cosa Nostra, che non hanno più i soldi per garantire l'ordinaria amministrazione della macchina, per pagare le spese di mantenimento in carcere dei condannati, per pagare le spese legali, ed emergono anche voci critiche nei confronti della classe dirigente di Cosa Nostra. Alcuni capi vengono accusati di farsi gli affari loro e di non farsi più carico del destino del popolino di Cosa Nostra. Straordinario riflesso nella società civile e legale di fenomeni che attraversano la società civile legale. Passiamo alla mafia mercatista, e all'interno di questo quadro le componenti più evolute, dinamiche, acculturate all'universo mafioso hanno preso atto che la Prima Repubblica è finita e hanno capito che oggi c'è un nuovo modo di arricchirsi cavalcando la logica e la cultura del mercato, rispolverando la vecchia lezione di Lucky Luciano, primo inventore della mafia mercatista agli inizi del Novecento. Perché? Perché dopo la globalizzazione è esplosa a livello internazionale e nazionale una domanda di massa alimentata da milioni e milioni di persone normali, tra virgolette, di beni e servizi prodotti dalle mafie. Le mafie mercatiste si sono quindi riconvertite in agenzie che offrono sul libero mercato domande, beni e servizi per i quali c'è una domanda di massa. Quando ai cittadini c'è una richiesta inarrestabile di stupefacenti, di prostituti, tabacchi lavorati esteri, prodotti griffati contraffatti, gioco d'azzardo e via dicendo. E questo fa un po' sfumare la linea di confine tra il bene e il male, perché ci fa capire come, diciamo, la forza della mafia si alimenti di quella che Hannah Arendt chiamava la banalità del male, ci sono milioni di persone normali che chiedono beni prodotti dalle mafie. E, quanto ai servizi richiesti alle imprese, la mafia mercatista è in grado di offrire sul libero mercato una serie di servizi che offrono, in un'economia che è sempre più competitiva, di abbattere i costi di produzione e massimizzare i profitti. Faccio un esempio. Se io devo costruire nel centro di Milano un grattacielo e prima devo abbattere un edificio costruito negli anni 50 pieno di amianto, mi costa 100. Se lo faccio fare alle imprese mafiose, ho un abbattimento dei costi del 60%. Ma questo non è un fenomeno isolato, è un fenomeno sistemico e lo dimostrano le inchieste giudiziarie. Una delle più importanti discariche abusive d'Italia è stata trovata lungo l'autostrada che collega Lecco a Milano, la cosiddetta discarica di Desio, che è costituito oggetto della inchiesta Storworth. Si tratta di una discarica di 65 metri quadrati ed è interessante questa storia per capire come è cambiato il rapporto della mafia mercatista col territorio. Gli uomini dell'Ndrangheta individuano questo terreno, 65 metri quadrati, e lo acquistano sul libero mercato pagandolo di più del prezzo di mercato. Naturalmente i proprietari erano molto contenti. Dopodiché si mettono alla ricerca degli imprenditori del Bergamasco che avevano necessità di smaltire i rifiuti industriali e scavando 65.000 metri quadrati di terreno con buche profonde 9 metri la riempiono per decenni di tonnellate e tonnellate di rifiuti prodotti da centinaia e centinaia di imprese del Bergamasco, contaminando circa 178.000 tonnellate di terreno. Anche gli imprenditori bergamaschi erano contenti, ma non finisce qui, perché poi il progetto prevedeva di interrare tutto questo terreno, trasformare il piano regolatore e costruirci poi delle case che sarebbero state vendute sotto costo agli abitanti della zona. Anche loro sarebbero stati contenti. Quindi come cambia il rapporto col territorio? Io non ti punto la pistola alla testa chiedendoti di darmi una parte del tuo guadagno. Io ti offro un beneficio, un vantaggio economico. A te proprietario ti pago il terreno più di quanto vale, a te imprenditore ti faccio risparmiare i costi dello smaltimento, a te cittadino ti faccio pagare la palestra della scuola oppure la casa a un prezzo ridotto. Questo mutamento del rapporto, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia raccontava una storia significativa, cioè che lui tanti anni fa si era reso conto che c'era qualcosa che non andava. C'erano queste imprese che offrivano prezzi fuori mercato e aveva cominciato a contattare sindaci, gli amministratori dell'Emilia Romagna, e questi rispondevano, dice, scusa, io faccio risparmiare alla collettività il 30%, faccio il bene pubblico, questi sono dei signori, che cosa mi chiedi? E l'anno scorso l'ordinanza Emilia, Reggio Emilia, ha dimostrato il mutamento di questo rapporto collusivo e fa capire una cosa che secondo me va approfondita. Spesso si ritiene che l'accettazione della società civile delle zone del nord da parte della presenza mafiosa sia determinata dalla paura, dall'intimidazione, ma non è così. Questa è una parte che colpisce l'opinione pubblica, ma in realtà, se andiamo a vedere, sono episodi molto isolati. Quello che cambia è che il rapporto collusivo è un rapporto che non determina una reattività dalla parte della società civile che ha una sua convenienza ai servizi e beni offerti dalle mafie mercatiste. Tutto ciò sta avendo una grande ricaduta sul piano giuridico operativo. La Corte di Cassazione si è trovata dinanzi a un grave problema, e cioè a dover esaminare i casi di organizzazioni mafiose nel Piemonte, a Milano, che erano cellule delle organizzazioni madre delle 'Ndrangheta o siciliane, le quali operavano in questi territori con strutture organizzative tipiche della mafia, tuttavia senza aver usato un metodo mafioso violento, senza aver esteriorizzato sul territorio questo metodo mafioso. Tanto che la Cassazione si è inventata la definizione della mafia silente. Il problema è, siccome l'articolo 416 bis prevede per la sua integrazione l'utilizzazione effettiva del metodo mafioso, una sua estrinsecazione sul territorio, siccome in questi casi non c'era l'utilizzazione del metodo mafioso, una sezione della Cassazione ha ritenuto che il reato non c'era, un'altra sezione della Cassazione per evitare di sguarnire il territorio di una difesa giuridica, ha fatto un'interpretazione della norma secondo cui è sufficiente dimostrare l'esistenza di un'organizzazione perché è implicito che quell'organizzazione si prepara a aggredire il territorio, quindi trasformando il reato di pericolo un reato di pericolo ancora anticipato. La Cassazione poi è ritornata affinando questa interpretazione ritenendo che sì, è sufficiente la prova dell'esistenza di una organizzazione, la prova del metodo mafioso, della capacità intimidatoria non è necessaria, perché siccome quella cellula è una cellula che è un'emanazione dell'organizzazione madre che sta in Calabria e siccome è noto a livello nazionale grazie ai mass media la capacità di intimidazione dell'Ndrangheta, per traslazione la capacità di intimidazione dell'Ndrangheta calabrese funziona anche in Piemonte. Vari giuristi hanno fortemente criticato questa interpretazione della Cassazione. Visconti parla di interpretazione della legge a geometria variabile, cioè che applica le norme a seconda della necessità, ma tutto ciò è l'indice di un'obsolescenza. Ci troviamo con una struttura, con una tipologia che è stata pensata per la mafia della Prima Repubblica e che non riesce a governare il fenomeno della mafia della Seconda, la Terza Repubblica. Lo stesso dicasi per l'aggravante mafioso di quell'articolo 7 dell'articolo 100 del decreto legge 1991, che si configura quando l'imprenditore e il soggetto pone in essere un comportamento finalizzato ad agevolare l'organizzazione mafiosa, ma in questo caso l'imprenditore bergamasco non gli passa per la testa di agevolare l'organizzazione mafiosa, vuole semplicemente avere una prestazione che gli consente di abbattere i costi di produzione e quindi salta l'aggravante dell'articolo 7, i reati senza l'aggravante dell'articolo 7 vengono prescritti e abbiamo anche qui un arretramento del sistema reattivo. Qua vedo che ho sforato, quindi vado velocissimamente con l'ultima tipologia che è la più difficile da descrivere, che è quello che ho chiamato dei sistemi criminali integrati. E si tratta di una fenomeno molto complesso, difficile da sintetizzare in poche battute, perché chiama in causa quello che Giovanni Falcone chiamava il gioco grande, cioè il gioco grande del potere. Un gioco grande che alla fine del secolo scorso si è riavviato su basi completamente diverse a causa del mutare dei rapporti di forza tra le varie componenti della società. In sintesi si assiste in questa fase storica ad una progressiva chiusura della parentesi democratica che nella seconda metà del Novecento aveva consentito di redistribuire ricchezza e potere dall'alto verso il centro e il basso della piramide sociale. Si assiste cioè a un ritorno al passato, a un ritorno della società dell'élite che aveva caratterizzato la prima parte del Novecento, quando prima dell'apertura della parentesi democratica la ricchezza nazionale si concentrava nelle mani di ristrette élite, di ristrette minoranze. Thomas Piketty, nel famoso saggio Il capitalismo del XXI secolo, ha documentato con una rigorosa ricerca statistica come in quest'ultimo quarto di secolo la curva della diseguaglianza sia cresciuta e si sta ricomponendo con la stessa dinamica dell'inizio del 1900. Il ceto medio scivola sempre più verso il basso, perdendo status sociale ed economico, e le masse popolari entrano in uno stato di povertà che ormai si è cronicizzato. La chiusura della parentesi democratica riguarda anche il popolo mafioso, non riguarda soltanto la società civile. Nella Prima Repubblica, quando il potere di spesa era distribuito verticalmente e orizzontalmente su tutto il circuito politico istituzionale, qualsiasi esponente mafioso di medio livello, del ceto medio mafioso popolare, era in grado di interfacciarsi con gli esponenti del potere locale, sindaci, assessori, presidente della provincia, ciascuno era una stazione appaltante, ciascuno aveva un potere di spesa. Esisteva dunque un rapporto diffuso e, tra virgolette, democratico tra mondo legale e mondo illegale, che consentiva a ciascuno, anche del popolo mafioso minuto, di gestire i propri affari accedendo al suo livello alla predazione della spesa pubblica, all'aggiudicazione di appalti e di commesse pubbliche. Oggi, come sappiamo, gli enti territoriali, soprattutto nel Meridione, conservano poteri autorizzativi e concessori, ma hanno visto drasticamente ridotti i loro poteri di spesa, sono in grave difficoltà, non hanno neppure i soldi per finanziare i servizi essenziali e la torta della spesa pubblica si è sempre più ristretta e assistiamo a un processo di verticalizzazione dei centri di decisione della spesa pubblica verso l'alto. L'accesso alle cabine di regia, ai cerchi magici, dove si assumono le decisioni strategiche di spesa, è diventato sempre più inaccessibile al ceto medio e al popolino mafioso ed è riservato solo a ristrette elite delle classi dirigenti e a selezionate elite dell'alta mafia. Si tratta delle stesse elite che hanno accesso ai grandi affari dell'energia o al grande affare delle privatizzazioni. I sistemi criminali integrati costituiscono il riflesso, la ricaduta sul piano criminale di questo che è più generale processo di oligarchizzazione del potere. Un processo di oligarchizzazione che vede, come dimostrano le cronache giudiziarie e le cronache giornalistiche, il crescente protagonismo nel settore dei grandi affari di strutture criminali complesse che la stampa definisce comitati d'affari, cric, P3, P4 e che sono strutture complesse composte da soggetti di vertice appartenenti a mondi diversi: il mondo della politica, il mondo dell'alta amministrazione, il mondo della finanza, il colletto bianco delle mafie, che mettono in comune e in sinergia risorse diverse, potere di influenza politica, relazioni, reti relazionali, capitali e se occorre, ma solo se occorre, potere militare per colonizzare interi comparti economici e del territorio. Questo processo di oligarchizzazione del potere criminale ha una tale portata da avere determinato la necessità per le organizzazioni mafiose di creare ex novo nuove strutture aventi carattere sovraordinato rispetto a quelle ordinarie e che hanno una natura elitaria. A queste strutture superiori hanno accesso solo pochissimi capi mafiosi, i quali entrano a far parte appunto dei sistemi criminali integrati, spesso affiliandosi a logge segrete della massoneria. Questo processo di ristrutturazione è stato chiaramente ricostruito nelle inchieste che riguardano la 'Ndrangheta, che hanno disegnato pienamente, con pieni riscontri, l'esistenza della cosiddetta Santa. La Santa è una struttura superiore rispetto al crimine, che sarebbe l'equivalente della Commissione regionale di Cosa Nostra, perché della Santa non entrano a far parte tutti i capi dell'Ndrina, ma soltanto un numero ristretto di capi, che è anche affiliazione massonica, e che ha accesso ai grandi affari, senza nessuna comunicazione con le strutture inferiori. Anche in Sicilia era in corso di strutturazione quello che Riina, Provenzano, Messina Denaro chiamavano la supercosa, che però si è interrotto a causa della stagione stragista e che ora è ripreso questo processo di ristrutturazione quasi finito da Matteo Messina Denaro. Per fare capire come questo processo sia riscontrato alle indagini, credo che sia interessante leggere una conversazione che è stata intercettata in un processo calabrese tra un capo dell'Ndrangheta che fa parte di questa struttura superiore che vi ho detto e un altro affiliato. Queste sono le parole del capo dell'Ndrangheta. La 'Ndrangheta, dice lui, non esiste più. Una volta all'Impadi, Nicotera, Rosarno c'era la 'Ndrangheta. Adesso la 'Ndrangheta fa parte della massoneria, diciamo è sotto la massoneria. Ha le stesse regole. La 'Ndrangheta non c'è più, è rimasta la massoneria e quei quattro storti che ancora credono la 'Ndrangheta. La vera 'Ndrangheta non è quella che spesso si sente parlare o come la intendono i mass media e i carabinieri. Bisogna modernizzarsi, non stare con le vecchie regole. Il mondo cambia e bisogna cambiare tutte le cose. Oggi la chiamano massoneria, domani la chiameranno P4, P6, P9. Una voce dall'interno dell'organizzazione mafiosa che ci descrive, con parole semplici, quello che ho chiamato il processo di elitizzazione del potere anche all'interno del mondo criminale. E qui chiudo veramente, questa nuova forma criminale sfugge alla capacità di governo del sistema penale della Prima Repubblica, perché non puoi applicare il 410 bis perché non c'è il metodo mafioso, cioè l'esterilizzazione della violenza. Il 416 è ampiamente sottodimensionato perché è stato concepito per associazioni criminali che hanno lo scopo di commettere più reati, ma questi non hanno lo scopo solo di commettere più reati, ma attraverso la commissione dei reati di colonizzare interi comparti dell'economia e della politica, che è la stessa finalità prevista dall'articolo 410 bis. L'associazione mafiosa segreta della legge Anselmi fa ridere perché è prevista la pena di 2 anni per i partecipanti e di appena 5 anni per gli organizzatori. I reati fine commessi dalle strutture, dai sistemi criminali superiori sono praticamente difficilmente perseguibili perché si tratta di reati che, essendo puniti sino a 6 anni, si prescrivono in 7 anni e mezzo. Prendiamo il traffico di influenza, la turbata libertà degli incanti con i quali si manipolano gli appalti pubblici, la frode nelle pubbliche forniture, cioè la costruzione con cemento depotenziato alle opere pubbliche, tutte cose che si vanno a prescrivere. Quindi sostanzialmente alla fine, dopo un grande clamore mediatico, non resta che poco. Dunque io credo che sia venuto il momento di, come dire, elaborare il lutto, capire che c'è un mondo che è finito, che la Prima Repubblica appartiene al passato e che noi giuristi non possiamo continuare a usare degli strumenti che sono sempre più inadeguati e che occorre ripensare, io credo, l'intero diritto penale delle organizzazioni criminali e prendere atto che non abbiamo più a che fare soltanto con le mafie quali le abbiamo conosciute, ma con una nuova criminalità organizzata che è ibrida, che è trasversale e che si declina in un modo che ancora non trova adeguate capacità di reazione.